Prima di pregare vogliamo leggere una parola dal profeta Isaia, capitolo 51. Qua ci sono delle parole preziose. Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore. Considerate la roccia da cui foste tagliati, la buca della cava da cui foste cavati. Considerate Abramo, vostro padre, e Sara, che vi partorì. Poiché io lo chiamai quando egli era solo, io benedisse e lo moltiplicai. Così il Signore sta per consolare Zion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia e esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. Prestami attenzione, popolo mio, porgimi orecchio, mia nazione, poiché la legge procederà da me e io porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia è vicina. La mia salvezza sta per apparire, le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me, confideranno nel mio braccio. Alzate i vostri occhi al cielo e abbassateli sulla terra, i cieli infatti si diluggeranno come fumo, la terra invecchierà come un vestito. Anche i suoi abitanti moriranno, ma la mia salvezza durerà in eterno, la mia giustizia non verrà mai meno. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia. Popolo che hai nel cuore la mia legge, non temete gli insulti degli uomini, né siate sgomenti per i loro oltraggi. Infatti la tignola li divorerà come un vestito e la tarma li roderà come la lana. Ma la mia giustizia rimarrà in eterno, la mia salvezza per ogni epoca. Magari fino a questo punto questa preziosa parola di Dio è una chiamata gloriosa, quella che Dio rivolge al suo popolo, affinché guardano a Lui. Ascoltatemi, voi che perseguite la giustizia, che cercate il Signore. Fratelli e sorelle, cos'altro dobbiamo cercare in questo tempo? Su che cosa deve concentrarsi il nostro occhio? Credo che l'unica cosa che possiamo ripetere sempre di nuovo è che Lui è la nostra meta, è il nostro rifugio, è il nostro tutto in tutto. Per questo siamo felici di poter ascoltare la Sua parola e la Sua chiamata. Quando leggiamo la Sua parola, essa è già una chiamata per noi e noi possiamo rispondere a questa chiamata. Possiamo dire sì, Signore, siamo qui come il tuo popolo, come i tuoi eletti e possiamo guardare a ciò che tu hai fatto. E poi continua e dice tutto quello che succederà, ciò che accadrà alle nazioni gentili, ai popoli, a tutti loro, al cielo, alla terra, tutto quello che accadrà. Ma una cosa sappiamo, chi sta al suo fianco e chi gli appartiene rimane con lui per il tempo e per l'eternità. E così siamo grati, fratelli e sorelle, che questa sera possiamo di nuovo lodare il nostro Dio e che possiamo dire questa sera, Signore, parlaci, Parlaci, dici quello che vuoi dirci, dalla tua parola, attraverso il tuo buono Spirito Santo, attraverso il tuo servo. Sì, è il nostro desiderio, la nostra aspirazione. Credo che il desiderio del popolo di Dio sia sempre stato su ciò che Dio ha detto. Già al tempo del Signore, quando venne, così leggiamo, c'erano persone che portavano in sé il desiderio, che aspettavano la grande apparizione, il Messia, quando verrà, perché è stato annunciato. E penso che in tutte le epoche gli uomini abbiano aspettato il Signore, e soprattutto noi in quest'ultimo tempo, quando sappiamo che la sua venuta è così vicina. L'aspettiamo con desiderio. Vogliamo essere pronti quando apparirà. Ed è per questo che ci riuniamo ancora e ancora. Vogliamo lodare il suo nome, adorarlo e lodarlo, e vogliamo anche ascoltare ciò che ha da dirci. Ascoltatemi, voi che conoscete la giustizia, popolo che hai nel cuore la mia legge. Questo è qualcosa di meraviglioso. Ora non lo so, ma Paolo, quando dovette rispondere, deve essere stato davanti ad Agrippa, non lo so esattamente, l'ho letto recentemente negli Atti, è stato meraviglioso quando ha detto: devo rispondere a causa della legge e della nostra speranza. Sì, questo è meraviglioso. E questo ho notato, sapete, perché credeva con tutto il cuore, tutta la parola di Dio, dall'inizio alla fine, dalla Genesi alla fine, non avevano nulla di nuovo, ma lui ci credeva con tutto il cuore. E questo è stato così grande per me, la gente non riusciva a capirlo. E forse la gente non capisce neanche noi. E come abbiamo sentito, forse ci insultano o ci disprezzano o questo o quello, qualunque cosa succeda. Ma non dobbiamo temere, dice qui la parola, ma possiamo essere fiduciosi nel nostro Signore, perché Egli è diventato tutto per noi in ogni cosa e ci porterà attraverso ogni cosa. Di questo siamo felici e grati. Ora alziamoci e magari diciamo una preghiera insieme, poi il fratello Frank ci parlerà. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per quest'ora. Oh Signore, che siamo di nuovo venuti per invocare il tuo caro e santo nome, per adorarti, Signore, per lodarti e glorificarti, Signore, perché sei davvero il nostro Signore, sei il nostro Salvatore, sei il nostro Dio, alleluia. Ti adoriamo anche questa sera per la tua cara e santa parola che tu ci hai rivolto già in quest'ora. E sappiamo, Signore, che hai preparato ancora di più per noi. Ti chiediamo, Signore, di essere misericordioso con noi in quest'ora serale. Togli tutto da noi che non ti è gradito, Signore. Purificami, purificaci, Signore. Rendici così perfetti in te, Signore, così puri, oh Signore, che tu, Signore, puoi fare tutto in tutto. Dona la grazia a tutti noi, Signore, che siamo venuti questa sera per lodare il tuo caro e santo nome. Benedici il mio caro fratello, Signore. Benedici tutto il tuo popolo. Benedici i miei fratelli e le sorelle, Signore. Benedici tutto il tuo popolo, Signore, su tutta la terra, Signore. Questa sera, Signore, forse ci sono i malati, Signore, forse i deboli, Signore, forse c'è l'afflizione, Signore. Noi mettiamo tutto davanti a te, perché sappiamo che tu, Signore, sei in grado di rendere meraviglioso tutte le cose. Signore, sia lodato il tuo nome, sia lodato il tuo nome, ora e per sempre. Alleluia a te, l'agnello. Amen. Ci sediamo. Siamo molto grati al Signore che possiamo riunirci per adorare, per cercare il suo volto e pregare che ci aiuti, che ci benedica. Abbiamo gioito domenica dopo il culto a Zurigo, siamo stati felici di vedere che la sala era, per quanto ho potuto constatare, piena fino all'ultimo posto. Ma non solo questo, ma anche la parola del Signore. A volte bisogna leggere certe cose, e avete notato, l'ho già detto qui sabato sera, quando ho letto la storia di questo gesuita che per tanti anni è stato al servizio della Chiesa romana. E di tutte queste manovre di cui tutti noi non sappiamo nulla e non possiamo immaginare nulla, che cosa viene fatto con il braccio prolungato e in che modo. Allora uno si rende conto di quanto fosse importante e necessario che Dio rivelasse chiaramente l'intero sistema al nostro amato fratello Branham. E basta leggere le prefazioni di Lutero per Daniele o per l'Apocalisse e tutto il resto. E devo dire che è stata una congruenza e una conoscenza di Dio. A volte abbiamo paura di dire qualcosa, ma domenica l'ho letto, che le congregazioni pentecostali, e tutte sono state elencate per nome, erano sul giornale, vanno tutte al consiglio ecumenico e al culto si svolge, e il culto si svolge in una chiesa cattolica e tutti sono partecipi. Loro sono dentro questa cosa. Se qualcuno mi avesse detto questo 25 anni fa o 20 anni fa, non gli avrei creduto, perché vivevamo ancora in tempi in cui i predicatori pentecostali sapevano esattamente dove si trovava l'Anticristo. Lo hanno cercato 30 anni fa. Nessuno di loro l'ha cercato in Arabia o ai Comeni o ai Ebrei. Tutti sapevano dove era seduto, come era vestito. Sapevano tutto esattamente. Oggi tutto è molto diverso. E possiamo solo ringraziare Dio per averci aperto gli occhi per vedere tutto questo. E come descrive questo gesuita? Che tutti devono essere catturati con lo slogan «Il Vangelo dell'amore include tutti». Questo è il loro Vangelo, ma non il Vangelo di Dio. E questa è la grande differenza. Ciò che crediamo e di cui siamo convinti, dobbiamo dirlo agli altri. E sapete bene che tutti dovrebbero essere d'accordo su questo. Se il fratello Branham non avesse scoperto queste cose, se non gli fossero state rivelate da Dio e non le avesse proclamate, allora vi chiedo, e oggi faccio anche dei nomi, un Billy Graham l'avrebbe fatto, un Oral Roberts l'avrebbe fatto, uno qualsiasi dei grandi evangelisti l'avrebbe fatto. Volevano le masse, volevano l'appello al popolo. Hanno dovuto eliminare questo e quello dal loro annuncio, altrimenti la gente non sarebbe venuta. Dio ha preso un uomo che era davvero il più semplice possibile. E ha detto che quando ha visitato gli uffici, rispettivamente la grande sede centrale di Tulsa, ha detto, è uscito per strada e si è messo a piangere e ha detto, Signore, Tu hai dato tutto questo a questi uomini e io cosa ho? Allora il Signore gli disse, il tuo compito è ben diverso e la tua ricompensa non è qui, ma in alto. Tu sei nato per essere un profeta e per annunciare la mia parola. E poi si è calmato. Ma è possibile, se si guarda con occhi terreni, e lui lo sapeva, dopo tutto è stato il primo ad apparire dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ha detto: il mio ufficio è una roulotte lunga 7 metri e larga circa 2 metri e 40. Disse: se uno di questi due uomini venisse e vedesse quello che ho, che figura farei? Ma non era l'aspetto esteriore che contava. Tutto ciò rimane dietro, ma ciò che Dio gli ha dato non l'ha dato a nessun altro. E gli edifici, anche quelli più recenti con milioni, non possono essere trasportati da nessuna parte e neanche aiuterebbe nessuno, ma la parola rivelata da Dio per questo tempo è così potente, così preziosa, così necessaria, e sappiamo che quest'uomo ha dedicato la sua vita per questo. Ma ora tocca a noi trasmettere, avere il coraggio di dire agli altri le cose che Dio ha rivelato. E ora la situazione è questa: se non le diciamo noi, non le dirà nessun altro, perché tutti devono entrare da qualche parte e bisogna avere il senso del tatto e adeguarsi agli altri, e così è già fatto tutto. E se considero che solo colui può portarle, che ha ricevuto da Dio, per il quale sono diventate certezza e rivelazione, cos'altro rimane? Non dobbiamo ingannarci su questo. Siamo qui per dare gloria a Dio, per lodare il suo nome, ma siamo anche qui per non nascondere la luce sotto il recipiente e per non negare le rivelazioni divine, ma per confessare chiaramente ciò che Dio ha detto e per proclamare la parola con franchezza, qualunque cosa accada. Perché deve essere portata. Stavo pensando ad esempio alla parola che è stata letta qui. Quando un uomo si avvicina alla parola di Dio con la mente, in questa descrizione si dice: guarda ad Abramo, tuo padre. Allora uno prende la parola di Matteo 23, versetto 9, e il nostro Signore dice: non chiamate nessuno sulla terra vostro padre. Abramo era un padre. Non è stato chiamato padre senza avere figli, ma è stato padre e ha avuto Isacco, il figlio della promessa. Isacco ebbe Giacobbe ed Esau, e in Giacobbe, che l'ho letto anche questo in questo viaggio, come è arrivato al suo diritto di primogenitura e alla sua alle sue benedizioni. Questo un uomo deve davvero leggere una volta di notte. È difficile concentrarsi durante il giorno, ma quando c'è un fuso orario di 7 ore e si può leggere un capitolo dopo l'altro per ore, sì, questa è una cosa enorme. Sua madre gli disse: ascolta, la cosa è così. Prima che tuo fratello torni a casa, vai a metterti qualcosa sulle maniche che sia peloso. E non è vero questo? E l'uomo dice: sì, ma se si accorgesse che sono io e non il mio fratello, allora una maledizione mi colpirebbe. La madre dice: se la maledizione dovesse colpirti, la prenderò su di me, dice. Letteralmente dice: la maledizione prendo su di me, fai come ti dico. E noi, se fossimo stati Dio, avremmo detto: ascolta Giacobbe, vecchia volpe e imbroglione, vai via di qui. E cosa è successo? Dio ha benedetto perché aveva in mente qualcosa. Una persona terrena non potrà mai capire le vie di Dio. Lo vediamo. Chi è stato? Penso Isacco quando ha incrociato le mani. È stato Giacobbe? Penso che era Giacobbe. Sì, ha imposto le mani su Giuseppe e Efraim e ha imposto le mani all'incrocio. E il padre dice non così, non così. E così dice, Dio ha fatto le mani così, Dio le ha fatte così per i destini futuri. A volte possiamo dire non così, non così, non in questo modo. Possiamo tutti dimenticarlo. Dio ha una via troppo alta per noi. Quanto sono incomprensibili le sue vie e imperscrutabili i suoi giudizi. Ciò che mi occupa particolarmente in questi ultimi giorni è che ripenso molto ai primi tempi di essere credente. Uno ha preso le cose precisamente. Uno a volte sapeva qualche nota acuta, devi farlo bene prima di addormentarti, altrimenti non puoi addormentarti. Alcune cose sono state prese il più seriamente possibile, oppure tutte le cose sono state prese il più precisamente possibile. E penso che dobbiamo renderci conto, ognuno per se stesso, non per gli altri, ma per se stesso, che questo primo amore, questa devozione e la visione che avevamo o l'accuratezza che avevamo, forse non c'è più così come prima. E il Signore deve aiutarci. Dio deve aiutarci davvero. Sembra che oggi tutti possono passare con tutto e nessuno ha più la coscienza sporca. Prima la coscienza colpiva ancora. Se uno avesse fatto qualche osservazione su una persona e in seguito avrebbe pensato, magari non era buono, allora uno trovava la strada per andare da quella persona e dirle: ascolta, fratello, mi dispiace sinceramente per questo. In qualche modo c'era sempre un equilibrio. Cercavamo di stare davanti a Dio con tutto quello che c'era in noi. E le cose sono apparentemente, non solo apparentemente, ma in realtà cambiate così radicalmente da spaventare. E sorge la domanda: chi abiterà sui monti santi e chi sarà ospite presso di te? Chi dimorerà davanti alle braccia eterne, come è scritto nel salmista, oppure probabilmente anche nel profeta Isaia in un luogo. Se Dio potesse restituire a me e a tutti noi questa intimità con Lui, non so, probabilmente il fratello Schmidt è l'unico qui davanti che era presente domenica, ma nell'ultima preghiera ho avuto davvero un collegamento con Dio. Durante la proclamazione è stato faticoso, ma è stato tremendo. La conclusione è stata davvero meravigliosa. E si capiva che lo Spirito di Dio era presente in un modo molto potente. E possiamo contare sul fatto che il Signore si riveli veramente. Ma forse dobbiamo ancora pulire una cosa e un'altra e dire: Signore, aiutaci a farlo. A un certo punto il fratello Branham dice: se avete anche solo un pensiero particolare nei confronti di un altro, mettetelo in ordine. Solo un pensiero verso un altro può essere un ostacolo alla benedizione di Dio che Dio vuole darti. Dobbiamo veramente mettere fuori ogni pensiero e ogni cosa, tutto, per presentarsi liberalmente davanti al volto di Dio e dire: Signore, parla, che siamo qui per ascoltare ciò che hai da dire. Perché se questa cosa è bloccata, Dio non potrà andare avanti con noi. Abbiamo letto: così il Signore sta per consolare Zion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Sì, le rovine ci sono, ma Dio ha promesso: renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari a un giardino del Signore. Gioia e esultanza si troveranno in mezzo a lei, inni di lode e melodia di canti. È come lo storpio che è stato guarito. Se gli fosse stato detto in anticipo, salta e risalta, allora il povero uomo non avrebbe saputo che cosa si voleva da lui. Ma quando è stato guarito, nessuno ha avuto bisogno di dirgli: ora forse puoi saltare, è venuto naturale. Se Dio fa qualcosa a una persona, allora non c'è più bisogno di dirle cosa deve fare. Saprà, guidato interiormente, esattamente cosa deve fare, e sarà sempre giusto e anche giustamente compreso da coloro che sono stati benedetti anche da Dio. A quel tempo c'erano persone che avevano frainteso e che si rivolgevano a lui in modo molto pio e dicevano: dai gloria a Dio, sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Sì, dai gloria a Dio, sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Questo sappiamo. Dai gloria a Dio con questo giudizio. Sì, ma questa è la cosa che attraversa tutto il farisaismo fino alla fine dei tempi. Ma Dio non è ancora cambiato. Ha salvato e continua a farlo. Ha guarito e continua a farlo. Egli ha benedetto e non smetterà di benedire finché l'ultimo sarà benedetto, finché l'ultimo sarà salvato e finché saremo portati all'incontro con Lui. Ho avuto, sapete, una esperienza meravigliosa, e a volte, quando uno vede immagini di rapimento, le persone erano sparse chissà come. Voi conoscete la via larga e stretta, questa immagine, e con il rapimento nell'immagine non era assolutamente così, assolutamente non è stato così. E ho pensato, naturalmente, quando ho visto tutto questo, e l'ho visto più chiaramente di quanto vedo le cose qui in questa sala stasera, e lunedì sera mi è venuto nel cuore: prendi un sermone del fratello Branham a caso, mettilo nell'apparecchio e ascoltalo. E cosa posso dirvi? Ci sono state cose in quel sermone in cui ho premuto il pulsante e mi sono fermato per un momento e ho detto: non è possibile. E non so se ho mai sentito il sermone dell'anno 63 in vita mia. E c'erano alcune cose così meravigliose, e poi lui dice letteralmente: il rapimento avverrà in modo tale che, come noi credenti, prima saliranno coloro che sono morti in Cristo e poi saremo riuniti e trasferiti insieme per incontrare il Signore, non in un altro modo, ma in un ordine che era davvero, davvero meraviglioso. E poi ha detto, per esempio, mi piacerebbe trasmetterlo qualche volta, Il fratello Samuel vuole sempre che io traduca un sermone del fratello Branham e sicuramente lo farò presto. E lì dice, ad esempio, i sermoni che predico qui fanno il giro del mondo, vengono tradotti nei dialetti fino alla giungla e così via. E poi cita un solo paese, la Germania. E poi dice, in Germania vengono spediti a centinaia dopo essere stati tradotti. Sì, premo di nuovo sul pulsante. Penso, cosa è questo? E così una cosa dopo altra seguiva. Ma ero molto disperato, ve lo dico io. A volte, quando uno sta qui davanti, nessuno può vederla. Ma io vi dico che nessuno può sapere che cosa deve attraversare un uomo che ha un servizio da svolgere. Il fratello Branham ha detto alcune cose importanti. Vorrei trasmetterli qui, come già detto, anche se mi colpiscono, non importa. In pratica dovrebbe colpirmi in pieno se me lo merito e viene da Dio. Allora dovrebbe colpirmi in pieno e sono disposto a piegarmi sotto di esso. Questo è l'unico modo per stare bene con Dio, per poter esistere davanti a Dio. Questo è l'unico modo: sopportare tutto, subire tutto, dire sì a tutto ciò che Dio dice. Vi dico come stanno le cose. Perché quando Dio ci parla, ha qualcosa da dire a noi, ad ognuno di noi. Se parlava accanto a noi, oltre a noi, allora non parlava affatto con noi. Quando ci parla, allora parla con noi direttamente. E quando ci parla, allora succede qualcosa. Allora ci ha parlato. Allora non ci è passato davanti a destra o a sinistra, ma ci ha colpito. Ma lui dice, posso anticipare questo, dice anche, per esempio, dell'uso dei doni spirituali e dice, una persona spirituale è proprio sul punto, davanti al punto che potrebbe diventare matto e dice letteralmente, se non state attento, è così vicino. Ma preferirei tradurlo letteralmente prima di citarlo qui a braccio. Ed è proprio questo il punto. Non vogliamo essere in qualche modo vicini. Vogliamo essere integri pienamente nella causa di Dio. Nulla di più, nulla di meno. Essere vicino non è ancora essere al traguardo. Essere vicino può comunque essere mancato. Ma quando siamo pienamente nella parola di Dio, allora Dio è in noi. E il Signore dice in Giovanni 15, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Tuttavia, la parola deve essere nuovamente accostata a quella della lettera di Giovanni, dove Giovanni dice, se sappiamo che egli ci esaudisce in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo chieste. Quindi non è una storia come quella del Natale, in cui si scrive in qualche modo una lista di desideri, ma è una cosa che viene messa nel cuore da Dio, che è nella volontà di Dio, e poi il Signore ci ascolta e risponde. E questo è davvero la preghiera di tutti noi. L'ho sperimentato anche nell'ultimo viaggio. E in realtà è stato solo un fratello a sbagliare un po', ma gentilmente, lo ha fatto gentilmente, e se le persone lo fanno con gentilezza, allora perdonate con tutto il cuore e uno non è comunque arrabbiato con nessuno. Ma voleva solo parlare di questo argomento, in qualche modo voleva sapere. Come capisci quello che ha detto il fratello Branham? Sì, dico, proprio come lui l'ha detto. E poi naturalmente dice, sì. Sì, come l'ha detto? Io dico, sì, proprio come l'ha detto. E io dovevo dargli una interpretazione. E allora ho detto, Accetto e accolgo questo come gli è stato rivelato da Dio. Poi ha iniziato e ha detto sì, ma freddo e così via. E poi ha iniziato lì e in qualche modo voleva farmi male, del male. E allora ho detto, fratello, aspetta un attimo, sei qui per ascoltare quello che ho da dire? Penso di no. E poi ho detto, neanche io sono qui per ascoltare quello che hai da dire. Dico, o siamo entrambi qui per ascoltare ciò che Dio ha già detto, o possiamo entrambi far finta che Dio non abbia ancora parlato. Io dico, non hai ancora usato una sola scrittura di quelle che Dio ha dato al fratello Branham. Io dico, hai parlato oltre il discorso di Dio. E così è. A volte non capiamo. Abbiamo intenzioni terribilmente buone e non sappiamo di essere come quelli del tempo di Gesù. Come sapete bene, annullare il comandamento di Dio per osservare la traduzione vostra e darli agli uomini. Non ha senso. Dopo una rivelazione divina della sua parola, la tradizione non ha più posto. Lì solo la rivelata parola di Dio è valido e nient'altro. Non c'è altro modo. Se vogliamo parlare a destra e a sinistra, allora Dio ha parlato in vano. E noi non abbiamo compreso ciò che è stato detto. E devo dire che alla fine il fratello, come raramente accade, mi ha chiesto di perdonarlo. E gli disse, fratello Frank, mi dispiace di non aver capito. Stavo pensando ai miei pensieri e stavo facendo delle ricerche. E io dico, fratello, perché Dio ha parlato? Perché Dio ha rivelato le cose? Ma sicuramente perché prima non lo sapevamo. E per questo ha mandato un profeta per farcelo conoscere. Non ho intenzione di farlo di nuovo, di passare oltre a ciò che Dio ha detto. Sapete bene che si possono leggere le lettere di Paolo e poi è scritto, se parlate tutti in lingue ed entra un incredulo, egli dirà, siete tutti fuori di testa, ma se profetizzate i pensieri del suo cuore saranno svelati e egli cadrà sulla sua faccia dicendo, Dio è davvero in mezzo a voi. E quando il fratello Branham dice che i doni non devono essere usati durante il servizio, ma prima del servizio, una persona che ha letto la Bibbia abbastanza a lungo ha grandi difficoltà a seguire questa istruzione e questo ordine. Ma voglio dirvi una cosa, se noi come figli di Dio siamo disposti a obbedire a questi comandi, Dio farà ancora di più mentre siamo obbedienti di quanto possiamo anche solo a sospettare o pensare o chiedere. Ma prima dobbiamo percorrere questa divina obbedienza, questa via di obbedienza, prima che Dio possa usarci in modo più grande. Sicuramente una persona che conosce la Bibbia può subito dire in quel momento, sì, ma qui è scritto così e così. Ora non siamo lì per metterci l'uno contro l'altro. Siamo lì per inchinarci sotto la potente mano di Dio e dire, Signore, è così che hai ordinato, la responsabilità non è nostra, l'hai presa tu parlando attraverso il tuo servo e profeta e dando gli ordini e le istruzioni. Noi ci mettiamo sotto con tutto quello che siamo e con tutto quello che abbiamo. Allora Dio benedirà e non dovremo più preoccuparci e lottare per rimettere a posto i pezzi rotti. Non mi farò coinvolgere in nient'altro. Per me la guida è la parola di Dio e nient'altro. E ogni spirito che non si sottomette alla parola di Dio non è da Dio. E questo è ciò che il fratello Branham dice in un modo così palese e chiaro che ci penetra fino a dividere l'anima dallo spirito. E sappiamo che in passato, e ieri sera, mio fratello Elmo ci raccontava dall'assemblea di Karlsruhe di molti anni fa, c'era un uomo seduto che si alzava in piedi a ogni occasione. Il predicatore era davanti a predicare, ma all'improvviso quell'uomo, come un uomo che deve alzarsi sempre, tornò indietro e cominciò a fare le sue rivelazioni. E la gente lo metteva di nuovo nella sedia. E dopo aver notato che probabilmente stavano distogliendo lo sguardo, si alzò di nuovo e ha interrotto sempre di nuovo. E poi il predicatore, che era Paul Ken davanti, disse molto tranquillamente: "Lo spirito è soggetto ai profeti, sì, ma non questo spirito. Lo spirito di Dio sì, lo spirito di Dio sì, ma non lo spirito che controllava questo uomo." E poiché non era lo spirito giusto, non era l'ordine giusto. Dove c'è il giusto spirito, c'è il giusto ordine divino. E lì lo spirito è soggetto ai profeti, perché i profeti sono in accordo con la parola di Dio. E lo spirito ha scritto la parola, è tutto in accordo. Ma se una persona non si lascia affatto frenare, ma continua a fare di testa sua e pensa che lo spirito lo stia spingendo, no, non è così. Lo spirito di Dio ha stabilito qui l'ordine divino. E si dice: i profeti parlino due o tre, uno dopo l'altro, e non altrimenti. Ma ci sono così tante cose che vengono fatte e attribuite allo Spirito di Dio che non appartengono a quel posto. E noi non vogliamo nient'altro. E l'ho detto abbastanza spesso: solo lo Spirito di Dio, la parola di Dio e il sangue dell'agnello e il nome di Gesù Cristo nostro Signore, tutto deve avere il suo diritto. Allora anche noi veniamo al nostro diritto e Dio potrà benedire in abbondanza. E sono convinto che il Signore darà davvero molta, molta grazia. E se cominciamo bene, cominciamo con Dio, lo amiamo di cuore e ci amiamo l'uno all'altro di cuore e non diciamo più nulla di negativo su nessuna persona, ma parliamo bene l'uno dell'altro, come sta scritto, e prendiamo davvero la via divina, allora il Signore non potrà fare a meno di essere con noi, di rivelarsi e confermare la sua parola. E avremo un'atmosfera in cui Dio si sente a suo agio, in cui noi ci sentiamo a nostro agio e in cui l'opera dello Spirito Santo può essere rivelata. Non desideriamo niente di più. Stasera stavo leggendo velocemente un po' di cose su Davide quando fece il censimento della popolazione e si dice letteralmente che Satana lo provocò. E poi l'intera storia va avanti, e il Signore si adirò, il popolo fu contato, e l'ira di Dio, si legge nel versetto 7, questo dispiaceva a Dio, che perciò colpì Israele. E Davide disse a Dio: io ho gravemente peccato in ciò che ho fatto. Ma ora ti prego, perdona l'iniquità del tuo servo, perché io ho agito con grande stoltezza. Un tale uomo di Dio, di cui il Signore stesso è dopo tutto, egli è figlio di Davide, di cui le sacre scritture parlano più di ogni altro, lui ammette qui: ho agito con grande stoltezza, sono stato colpevole, ma lasciami andare impunito per la tua misericordia. Sì, direi, un uomo che è stato così ingannato da Satana e poi il dispiacere di Dio e poi prega: lasciami uscire innocente, e tutto il popolo ha già ho sofferto così tanto. Sicuramente Dio come Dio giusto, e questo è ciò che rimane e sarà, avrebbe dovuto dire: Davide, e che cosa è con tutti i morti? E tu devi uscire vivo da questo? Quanti sono morti? Era una folla terribilmente numerosa. Avevo preso nota qui. Molte persone erano morte. E morirono 70.000 israeliti. 70.000 persone sono morte solo perché un uomo ha fatto qualcosa. Ma prima di questo si dice, Satana si mosse contro Israele, non contro Davide, contro Israele. Bisogna leggere la parola di Dio sempre in modo preciso. Uno non può passare oltre qualcosa, non può oltre ascoltare nulla. Uno deve leggere precisamente per poi sapere perché le cose sono come sono. E poi dice, l'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide, alzando gli occhi, vide l'angelo del Signore che stava fra terra e cielo, tenendo in mano una spada squainita, volta verso Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio, «Non sono io quello che ordinò il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità, ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, Signore, mio Dio, si volga la tua mano contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo per colpirlo con il flagello. Ancora una volta l'atteggiamento interiore di Gesù, l'intervenuto per il popolo. Lascia il popolo che la tua mano mi colpisca. Vide la spada squainata e poi dice, allora l'angelo del Signore ordinò a Gad di dire a Davide che salisse a erigere un altare al Signore nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Conoscete tutta la storia e Davide l'ha fatta. Il versetto 26 dice, poi costruì in quel luogo un altare al Signore. Offrì olocausti e sacrifici di riconoscenza e invocò il Signore, il quale gli rispose mediante il fuoco che discese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Poi il Signore comandò all'angelo di rimettere la spada nel fodero. Che Dio conceda a me e a tutti noi la grazia di presentarci davanti al suo volto in modo tale che possa esaudirci, che possa porre fino a tutto ciò che muore e a tutto ciò che c'è, che possiamo portare un'offerta sul suo altare, che possa cadere fuoco di Dio e il Signore possa rivelarsi di nuovo e rivolgersi a noi. Dio è davvero un Dio di grazia, misericordioso e fedele, e a volte non sappiamo esattamente perché le cose accadono nel modo in cui accadono. Ma una cosa sappiamo, le intenzioni di Dio sono intenzioni di amore e di pace con noi. Queste sono le sue intenzioni nei nostri confronti, e qualunque cosa sia l'intenzione del nemico, questo è un altro discorso. Dio non è stato cattivo contro Israele, ma Satana ha agito contro Israele. E così è, Dio ama il suo popolo, ma Satana è naturalmente molto molto arrabbiato e non avrebbe voluto nulla di diverso che tutto si risolvesse in un nulla di fatto e che nulla fosse allineato e o completato. Ma noi crediamo che Dio è Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio vero e vivente, che non solo ha parlato attraverso di noi, ma che ha parlato con noi e che è stato con noi. E penso che fu Isacco a dire, il Signore è stato il mio pastore per tutta la vita, l'angelo che mi ha portato e guidato. Ha parlato dell'angelo del patto. Così possiamo dire, il Signore è stato il nostro pastore e ci ha portato, nutrito, sostenuto, Fino a quest'ora, credetemi, è stato Lui e nessun altro a sollevare me e te, a sollevare noi tutti e gli altri. Non noi stessi, ma Lui solo. E noi vogliamo rendergli onore dal profondo del cuore. Vorrei che arrivasse il momento in cui potrò proclamare liberamente la Sua parola anche qui, con un sguardo felice. Dio può fare tutto questo. Più tenebroso è intorno a me, forse tanto più luminosa può essere la luce della Sua grazia, perché noi come discendenza di Abramo non possiamo che guardare all'invisibile, come se lo vedessimo. Se guardiamo al visibile, sì, possiamo già fare le valigie e andare nel sepolcro, ma se guardiamo all'invisibile come se lo vedessimo, allora abbiamo un futuro glorioso, abbiamo promesse gloriose di Dio e vedremo ancora cose grandi e gloriose compiute da Dio. Ci sono ancora promesse che Dio realizzerà, certamente, al 100%, su questo possiamo avere fiducia. Anche se molte, molte cose sono venute, ma ciò che Dio deve fare deve ancora venire. E siamo convinti che Dio darà il più grande, il più glorioso e il più potente per grazia. Non vogliamo davvero lasciare affondere il nostro coraggio, voglio dirlo a me stesso e a tutti noi, ma andare avanti col nostro Dio. E come ho detto all'inizio, Dio ha rivelato la Sua parola non perché non si perde nella sabbia o sia sepolta da qualche parte, ma perché sia proclamata, portato avanti e perché i popoli siano sciolti dalla maledizione di Roma, da ogni maledizione, liberi di servire il loro Dio e che Dio ci dia davvero la grazia di farlo. Finora siamo stati in posizione difensiva e forse Dio ci aiuterà un giorno ad andare all'attacco con le armi di Dio, ma per questo abbiamo bisogno di una armatura completamente nuova, completo. Ho detto al Signore che sono pronto a servirlo, ma voglio avere la stessa armatura che i fratelli hanno ricevuto all'inizio, potere su tutta la violenza, su tutta la potenza del nemico. Non si tratta solo di un po' qui e un po' là, ma di tutta la potenza del nemico, e che la potenza di Satana deve inchinarsi e che l'onnipotenza di Dio trionfa e che Dio si fa valere. A volte vediamo la nostra mancanza di forza e non possiamo accettarla troppo a lungo, ma chiediamo a Dio di renderci forti. E sapete cosa c'è scritto per Israele? Il più debole sarà come Davide, e il più forte come l'angelo del Signore alla loro testa. E questa è la promessa di Dio. Il più debole sarà come Davide. E che dire di Davide? Ha sconfitto Golia con una cosa semplice, perché era la mano del Signore. Ad un certo punto ho detto questo. Non importa in quale direzione Davide abbia lasciato andare questo cappio e questa pietra, a sud, a est, a nord, a ovest, non ha alcuna importanza. Dio avrebbe condotto questa pietra in questo modo, proprio là dove doveva essere. Non è l'abilità dell'uomo, ma il piano di Dio. Un essere umano sapete esattamente come mirare, e può mirare così bene e comunque mancare il bersaglio. La maggior parte delle persone punta il dito sul bersaglio e lo manca con la seconda mano. Lo abbiamo fatto abbastanza spesso, ma con Dio nulla manca il bersaglio, con Dio è un colpo in pieno. E vogliamo credere con tutto il cuore che nella restituzione assoluta di tutte le cose, tutto è incluso fino all'armatura completo, all'unanimità della congregazione, che stiamo insieme come un cuore solo e un'anima solo. E domenica ho avuto quasi l'impressione che sarebbe potuto succedere. È vero, poteva davvero succedere di tutto. L'atmosfera era carica della potenza di Dio. E quando ci sarà unanimità e le persone non si aspetteranno più nulla da chi è ancora davanti, ma si aspetteranno tutto da Dio, ognuno individualmente, allora lo riceveremo da Dio. Naturalmente, se tutti si siedono e ascoltano il sermone e poi guardano avanti dopo il sermone e pensano, vediamo cosa farà ora, forse farà quest'ora e farà quello, allora non abbiamo ancora capito perché siamo seduti qui. Non siamo qui per guardare avanti in un servizio per vedere se quest'uomo che ha predicato farà qualcosa. Quando siamo qui per guardare in alto al Dio vivente, per sapere cosa farà. Dobbiamo aspettarci l'opera di Dio non dal podio ma dal cielo e poi arriverà. Le cose dal podio vanno e vengono, ma ciò che viene dall'alto rimane e ha il suo effetto in me e in te e in tutti gli altri, e ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di un accordo completo con la proclamazione, ma poi come intera congregazione anche di un intendimento delle cose che sono state affidate a tutti noi insieme. E questo è ciò che Dio ci darà per grazia. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Alziamoci per la preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per quest'ora di grazia. Ti ringraziamo per la tua cara e santa parola. Ti ringraziamo, Signore, perché possiamo venire così come siamo e lasciarci cadere completamente e totalmente nelle tue mani, perché sappiamo in quale tempo viviamo, Signore. E la nostra aspettativa è, Signore, di ricevere qualcosa da te, Signore, non dal pulpito, ma da te, Signore. Mio Dio, oggi hai parlato in modo così meraviglioso. Siamo così contenti, Signore, che possiamo alzare i nostri occhi verso di te, perché tu sei l'inizio e tu sei la fine. Alleluia. Il tuo santo nome sia lodato e glorificato. Hai detto: ascoltatemi voi il mio popolo e mia congregazione di popolo. E tu hai detto: da te uscirà l'istruzione, e l'istruzione è uscita da te, Signore. Ti ringraziamo dal profondo del cuore, oh Dio. Infatti, Signore, se tu non avessi parlato, dove saremmo oggi, Signore? Ma tu hai parlato, oh Signore, hai dato insegnamento, oh Signore. Oh Signore, vediamo tutte le grandi cose che hai annunciato in anticipo e che ora l'hai realizzato nei nostri giorni e le stai ancora realizzando, oh Signore. Grazie per questo, oh Signore. Onore e adorazione a te, oh Signore, da tutto il cuore. Benedici il tuo popolo, Signore, ovunque, in ogni luogo, Dio. Benedici, Signore, i tuoi eletti e guidali. Abbiamo bisogno della tua presenza, Signore. Abbiamo bisogno del tuo buono e santo spirito. Signore, abbiamo bisogno che tu ti riveli, Signore, che ti faccia conoscere al tuo popolo, come all'inizio, Signore. Ti adoriamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.